ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento, per tutti i gusti e le età, e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
Buon sabato, io sono Don Franco Scarmoncin e conduco la rubrica Vangelo stamattina. Ecco, celebriamo in realtà domani la 26esima domenica lungo l'anno, e quest'anno è l'anno B, mentre l'anno scorso era l'anno A e l'anno prossimo sarà l'anno C. Ho detto ancora, noi dividiamo dal punto di vista liturgico delle letture in chiesa, ecco, per approfondire sia la Bibbia sia la realtà di Gesù, la personalità di Gesù, lo dividiamo in tre anni. E in tre anni leggiamo praticamente le pagine fondamentali dell'Antico Testamento e leggiamo praticamente tutto il Nuovo Testamento, tutto quello che è stato scritto dopo Gesù. Questa domenica è la 26esima. Noi arriveremo a fine novembre, ecco, ogni domenica leggeremo un pezzettino del Vangelo di Marco. Finora, da novembre dell'anno scorso alla fine novembre di quest'anno, noi abbiamo letto e stiamo leggendo il Vangelo di Marco. Questa è la 26esima domenica e arriveremo alla 33esima, ecco, a fine novembre. Il Vangelo in realtà dà anche il tema alla prima lettura. Io leggo soltanto la prima lettura e il Vangelo, che hanno un tema simile, ecco, e non tratto la seconda lettura, sia per motivi di tempo sia per motivi che la prima lettura e il Vangelo hanno un unico tema, ed è questo che voglio approfondire, mentre la seconda lettura ha un tema diverso, argomenti diversi, e non li seguo. Allora, la prima lettura è presa dal libro dei Numeri, e la spiego un attimo prima di leggerla. Allora, siamo verso il 1450 avanti Cristo, ed è ancora Mosè il protagonista, ecco, di quel tempo. Mosè porta fuori il suo popolo dall'Egitto, entra nel deserto, ecco, e qua in realtà sarà un viaggio che non è per sé lungo il viaggio in sé, quanto che quel popolo deve diventare un popolo, mentre prima in Egitto era sparso, diviso nella realtà egiziana, e quindi non poteva costituirsi come popolo. Ora Mosè deve tentare di fare di quei, diciamo, fuoriusciti 30-40 mila persone, farne un popolo. E questo, diciamo, attraversata nel deserto, se così possiamo dire, perché passano il Mar Rosso, arrivano nella penisola dei Sinai e poi entreranno nella terra promessa, che è la terra di Canaan, quella che adesso è la Palestina, appunto. E questo viaggio, che è un viaggio che dura una vita, perché in realtà molti moriranno lungo questo tragitto, ripeto, non perché fosse lungo, ma perché non erano ancora pronti e quindi devono costituirsi come popolo, avviene un fatto che adesso leggiamo. Allora, questo popolo ebreo, sia allora che adesso, è un popolo che non è un popolo tranquillo, è un popolo che continuamente si ribella. No, in Egitto si ribellava perché era schiavo, quando è libero e va verso la terra promessa si ribella perché non hanno più gli agi e le comodità che avevano in Egitto, e nel deserto c'è soltanto siccità e fame. Ma adesso c'è un altro problema ancora, cioè che queste tribù di Israele, che sono tribù, ognuna stava come cassetti, ognuno nel suo ambito, litigavano spesso le persone, e Mosè aveva difficoltà a portare giustizia in tutto il popolo di Israele. Erano poche migliaia di persone, però ha bisogno di aiuto. E allora Dio gli consiglia di eleggere alcune persone anziane, persone serie, persone che sono ritenute e stimate da tutto il popolo, a condividere con loro il ruolo di giudice di pace, no, in modo che non fosse sempre lui a dirimere le discussioni le cause che sorgevano dentro il popolo di Israele. E allora ascoltiamo l'ordine che viene dal Signore. In quei giorni il Signore scese dalla nube e parlò a Mosè, tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra 70 uomini anziani. Quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli parlavano in maniera strana. Non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti due uomini nell'accampamento. Uno si chiamava Eldad e l'altro Medad. E lo spirito si posò comunque su di loro. Erano fra gli iscritti, sì, che dovevano andare all'assemblea, ma non erano usciti per andare nella tenda di Mosè insieme con gli altri. E si misero anche loro a profetizzare nell'accampamento. Un giovane allora corse ad annunciarlo a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse a Mosè: Mosè, impediscilo. Mosè gli disse: sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito. Allora, qual è il senso di questa, che poi riprendiamo nel Vangelo? Siamo 1400 anni avanti Cristo. No, questi che avevano ricevuto l'incarico, ricevendo lo Spirito di Dio, ecco, che si manifestava magari con dei segni, con delle parole, con una sapienza particolare, con una sensibilità, non so come lo spirito, ma doveva esserci qualcosa per cui di fronte alla comunità, di fronte alla gente, tutti dovevano capire che quelli erano stati scelti. Ecco perché si parla che sapevano profetizzare. Quel profetizzare là è una parola naturalmente che bisogna interpretare. Probabilmente parlavano in maniera un po' elaborata. Ecco. E si capiva che erano persone che avevano uno spirito particolare, lo spirito di Dio. Ecco. E erano stati invitati, iscritti, 72, perché 72 rappresentava il numero, opportuno e un po' tutti i popoli della terra, se non che due di questi che erano stati invitati non si presentano all'assemblea dello spirito, per invocare lo spirito, non si presentano. E allora, quando Mosè prega per questi 70 che si erano presentati, e ricevevano l'incarico, anche gli altri due che ne erano andati, magari o perché stavano poco bene, o perché avevano litigato con Mosè, o perché non erano d'accordo su quella scelta, per tanti motivi non erano andati, anche loro comunque, pur essendo rimasti, diciamo, nella tenda, perché erano tutti nelle tende ancora, siamo in cammino verso la terra promessa, anche loro hanno questi segni strani dello Spirito di Dio. E allora Giosuè, che è amico di Mosè, dice: no, dobbiamo impedirglielo, loro non sono venuti all'incontro con noi, non fanno parte di questo gruppo qua, no? Degli eletti, dei scelti per fare i giudici. In realtà Mosè dice: perché siamo gelosi, no? Se uno riceve da Dio lo Spirito, no, non sarò io che posso fare differenze, o sarò geloso perché Dio si è manifestato anche a loro. E Mosè, no, accetta questo come un buon segno, un segno di Dio che scavalca anche le persone. Questo episodio è venuto, ripeto, 1400 anni avanti Cristo, è richiamato perché nel Vangelo di Marco, siamo al capitolo 9, avviene questo che adesso leggo. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome, ma noi l'abbiamo impedito perché non seguiva il nostro gruppo. Ma Gesù gli disse: non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. E chi non è contro di noi è per noi. E chiunque vi darà anche un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità vi assicuro, non perderà la sua ricompensa. Allora, questa è la prima parte del Vangelo, poi leggeremo la seconda, ecco, che cambia un po' argomento. Questo fatto che era avvenuto con Mosè avviene anche al tempo di Gesù. Giovanni, quello che scriverà il Vangelo, dice: Signore, quando noi siamo andati in giro a annunciare la tua parola per le sinagoghe, per i paesi, abbiamo visto anche qualcuno che faceva quello che facevamo noi, magari guariva gli ammalati, cacciare i demoni, e il demonio era segno dello spirito di uno che stava poco bene. Quando uno aveva una malattia, si diceva che era posseduto uno spirito. Qualche volta si parla di spiriti muti, qualche volta di spiriti immondi, qualche volta di spiriti maligni, dipendeva, erano spiriti. Per loro è lo spirito del male che prende possesso di una persona e questo sta male. Ecco, noi oggi magari pensiamo che il corpo ha dei limiti e quindi può avere delle malattie, tant'è vero che ricorriamo alla medicina, ricorriamo ai medici, ai farmaci e così via. Loro pensavano che fosse uno spirito e bisognava mandarlo via, non so cosa deve avere. Gesù in realtà, ecco, guariva le malattie, ma non guariva gli ammalati per far vedere che era bravo, guariva gli ammalati per far capire che finalmente era arrivata la salvezza. La salvezza è stare bene, guarire, poter mangiare, essere sereni, se sto male, poter star bene e guarire se ho una malattia. Quindi le guarigioni, come quando Gesù dava da mangiare e moltiplicava il pane, era un segno che Dio era presente per salvare il suo popolo. E ripeto, quando parlo di salvezza, non intendo la salvezza finale, cioè quella con Dio, il paradiso, ma intendo la salvezza concreta. Oggi abbiamo bisogno di tante cose per essere salvati. Abbiamo bisogno di cultura, sapere le cose, abbiamo bisogno che qualcuno ci voglia bene, abbiamo bisogno di poter mangiare, abbiamo bisogno di anche magari di una medicina se ci sentiamo poco bene, abbiamo bisogno di poter svolgere tutte le nostre pratiche sociali o burocratiche secondo la legge. No, tante cose abbiamo bisogno, magari abbiamo bisogno di una macchina per muoverci, no, tutte queste cose costituiscono diciamo il bagaglio, i mezzi che ci possono dare salvezza. Naturalmente parlo di salvezza qua, perché questa è la salvezza che ci interessa adesso. Bene, e mentre questi apostoli vanno in giro per i paesi, vedono che c'è qualcuno che fa le loro cose, magari guarisce ammalati o parla, non so, del messaggio di Gesù, però dice Giovanni a rivolta a Gesù, però questi qua non fanno parte del nostro gruppo, io non li ho mai visti. E Gesù dice, tranquilli, se qualcuno fa il bene, resta bene. No, non è perché non è del nostro gruppo, allora no, quello diventa male e chi lo fa no, deve astenersi dal farlo. No, il bene da qualsiasi parte viene, resta bene, perché non c'è nessuno, dice, che possa fare un miracolo nel nome di Dio, nel mio nome, e poi parla male di me, no? Se fa un miracolo nel mio nome vuol dire che è dalla mia parte, quindi accettiamolo. Qualsiasi, per quanto malvagio uno possa essere, se fa il bene, resta bene. Ecco, non è che diventi male. E anche un bicchiere d'acqua, dice Gesù, no? Anche che è una cosa semplice, sembrerebbe un bicchiere d'acqua dato nel mio nome, ecco, non va persa quella ricompensa là. Resta un segno, un bicchiere d'acqua, sempre una buona azione, che poi, sottolineo, no, non è necessario darla nel nome di Gesù, no, fare un'opera di carità, fare un gesto di bene, sia che lo facciamo per Dio, sia che lo facciamo per le necessità che vediamo, per il bisogno che vediamo. No, io credo che c'è tanta gente che dà una mano, che dà un bicchiere d'acqua o fa un'offerta o fa un'adozione a distanza o fa un servizio in ospedale, magari nella Croce Rossa, oppure magari magari porta un pacco di generi alimentari a una famiglia povera. Lo fa non tanto perché crede in Dio, perché va in chiesa, ma lo fa perché vede i bisogni, vede le necessità. Anche quello non va perso, ecco, è ancora più meritorio, se vogliamo, no? Perché lo fa per amore della persona. Magari altri che credono lo fanno per un senso di fede. Ecco, ma niente va perso, sia che lo facciamo nel nome di Gesù Cristo, sia che lo facciamo anche a nome di un bisogno che vediamo attorno a noi. E continua il Vangelo. Chi scandalizza uno di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e si è gettato in mare. Perché se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliela. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna. La Geenna era la discarica di Gerusalemme, quindi c'era la cosa, un luogo di putrefazione, un luogo anche dove si bruciavano legni o vestiti che erano magari stati contaminati da lebbra o altre malattie. Nel fuoco inestinguibile, perché in questa Geenna c'era sempre il fuoco che ardeva per consumare e bruciare, no, anche se magari non avevano ancora concetti di batteri o malattie provocate da contaminazione, in realtà certi materiali venivano bruciati continuamente. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due essere gettato nella Geenna, dove il verme, no, il serpente non muore mai e il fuoco non si estingue. Allora, questa parte del Vangelo sembra molto dura, molto pesante. ti domandi, ma è Gesù che vuole che ci tagliamo una mano, che perdiamo un piede o ci caviamo gli occhi? In realtà, non raramente, Gesù parla in questa forma qua, no? Diciamo quasi per assurdo, presentando degli ideali, no? Piuttosto di dare scandalo, tagliati la mano. Ma cosa vuol dire in realtà tagliarci le mani proprio? Ma se Dio ci ha dato le mani, vuol dire che le mani stanno bene, no? Attaccate al braccio, devono servirci le mani. Ma cosa vuol dire tagliati la mano? No, è il segno delle scelte radicali che bisogna fare a volte. A volte non si può pensare di risolvere i problemi con piccoli, no? Sei drogato, ti droghi, sei portato la droga, o pensi che basti, non so, magari prendere mezzo grammo, un quarto di grammo, almeno assaggiarla. No, devi fare una scelta radicale, devi smettere e finirla là, altrimenti non la finisci più. Hai un amante, no, non è che puoi tenere i piedi su due staffe, devi a un certo momento decidere o ti scegli l'amante o continui a seguire la tua famiglia e i tuoi figli. Ah, sei dentro una realtà, diciamo, un po' di rischio nella malavita, non so, nella politica, anche nella malavita. Devi fare una scelta. A volte devi abbandonare un tipo di lavoro perché è un lavoro che non solo non ti porta a nulla, ma nella quale rischi la tua salute, la tua vita. Devi fare una scelta, mollare magari la malavita, venirne fuori, no? E non sono neanche queste le scelte. Io penso a una chiesa, per esempio, no? Quando Gesù dice queste cose, ma non era ancora la chiesa costituita chiaramente, però no, una chiesa legata al potere, non basta che a un certo momento magari rinunci il Papa alla sedia gestatoria, quello che lo portava, no, seduto su una sedia e sulle spalle dei dignitari romani. Deve rinunciare veramente a un potere morale, a un potere teologico. E magari se è una chiesa ancora legata al denaro, deve fare delle scelte di povertà. Queste qua sono veramente scelte dure e forti. È una chiesa ancora legata all'apparenza. Adesso stiamo preparando il giubileo del 2025. E cosa sarà sto giubileo? È quello di cui la chiesa ha bisogno? Apparenza, pellegrinaggi, porta santa, turismo, non so, offerte, denaro. È questo di cui la fede ha bisogno, di apparenza. Abbiamo bisogno di più verità, di più semplicità. Per quando parliamo di fare dei tagli radicali, ecco, riusciamo a fare una chiesa, a vivere una chiesa, no, più semplice, più umana, più vicina alle persone, più vicina anche al Vangelo? O dobbiamo continuare a portare avanti una chiesa, anche se magari non è più seguita, una chiesa che pensa di avere l'80% delle persone dalla loro parte, e invece in realtà siamo appena al 5% probabilmente che continuano a credere. Quindi basta potere, basta apparenza, basta anche certi tipi di vestiti e immagini che si usavano, no? Penso ai cardinali, penso ai palazzi, penso a poteri proprio anche concreti. Ecco, questa è, diciamo, sono i tagli da fare, e si devono fare tagli radicali, perché, ripeto, non basta che il Papa rinunci, non so, a un tipo di copricapo e magari allo IOR, magari lo mettesse da parte sto IOR, no. Ma scelte grosse di povertà, in modo che diventi una testimonianza per tutta la comunità cristiana, che diventi una testimonianza di fede, di che diventi un segno di una Chiesa che crede, non nei mezzi, ma nella parola di Dio. Questo è l'immagine che vorrei che capissimo di questo Vangelo. No, non siamo chiamati a tagliarci le mani, ma a fare delle scelte radicali là dove sono necessarie. A volte, se non si fanno delle scelte radicali, non si risolve niente, si trascina una situazione, no, che alla fine marcisce addirittura. Bene, allora metto su un po' di musica e magari poi apro le telefonate per dare lo spazio volesse chiamare. Teniamo presente che non siamo più nella lettura dei giornali, ma stiamo parlando di realtà diverse, di fede religiose, e quindi magari portiamo un contributo su queste letture o comunque sempre di carattere religioso per quanto è possibile, per star dentro al tema. Ecco. Ricordo lo 049 880 90 20, numero di telefono se qualcuno volesse chiamare. Poi ricordo, se qualcuno volesse mandarmi un messaggio magari a parte, do il numero di cellulare personale 338 934 4019. E questo può, magari qualcuno può mandarmi un messaggio anche in un secondo momento e cercherò di dare una risposta appena posso. Questo che ho riferito anche del Vangelo lo potete trovare nel sito internet www.scarmoncin.org e trovate il commento, magari anche più completo, di quello che ho fatto io in questo momento. Questo per alcuni riferimenti. Poi magari se qualcuno volesse approfondire ancora temi religiosi, ogni martedì dalle 6:30 alle 7:30 possiamo sentirci con Telegram, ecco, sul mio numero di cellulare, e magari approfondire temi di carattere religioso. Se qualcuno volesse chiamare, può chiamare e le telefonate sono aperte. Sì, pronto?
Pronto, sono Antonio dell'Arcella.
Sì, ciao Antonio.
Buongiorno Don Franco.
Salve, carissimo.
E faccio una domanda, un chiarimento, proprio perché non capisco abbastanza. Le chiedo questo. Quando si legge nel brano biblico che lei ha letto, si legge che da massa dispersa doveva diventare un popolo. Quali sono le caratteristiche per dire che una massa è un popolo? Cos'ha di particolare un popolo? È l'identità? Sono gli usi e le abitudini? Sono il tempo e il luogo in cui un insieme di persone si forma e si unisce e si fa popolo? In che senso Dio Yahweh appartiene a questo popolo, si fa rappresentante di questo popolo? In buona sostanza, la domanda mia è questa: che legame c'è tra il Dio immenso, misterioso e il particolare, il particolarità, la particolarità di ogni popolo? Che per conto mio le particolarità dei popoli, di ogni popolo, sono legate, sono al momento, al luogo, sono provvisorie, non sono eterne, sono un concetto umano, sono il limite, esprimono il limite umano. Ma in questo senso allora, se il popolo esprime il limite di noi uomini, in che senso Dio rappresenta e si considera parte di questo popolo? Buongiorno Don Franco, la saluto, grazie.
Grazie Antonio. Allora, sì, il discorso sarebbe molto ampio, provo a toccare qualche risposta perlomeno. Allora, se vorrei intanto chiarire un rapporto tra Dio, il Dio che poi noi abbiamo conosciuto in Gesù, perché prima di Gesù il popolo ebreo aveva un concetto di Dio, anzi era l'unico popolo, il popolo ebreo, che non era un popolo di intellettuali, di filosofi tipo Grecia o Roma, no, era un popolo di pastori, di contadini e pastori. Quindi dal punto di vista intellettuale e filosofico erano molto modesti, a parte alcune personalità che hanno avuto anche loro. Ma, penso Isaia, tanto per dire come profeta, ma era l'unico popolo che pure, essendo un popolo di migranti, di pastori, che ancora con Abramo dovevano spostarsi continuamente in tutto il bacino, diciamo, dell'Eufrate, della Siria, dell'Egitto, per trovare pascoli per il loro bestiame, perché allora la ricchezza e il benessere era dato dal bestiame, che si portava il pascolo, e quindi avevano bisogno continuamente di spostarsi cercando appunto erba e acqua. Bene. E questo popolo, che pure veniva in contatto con tutti gli altri popoli del tempo, che erano tutti politeisti, pensiamo 400 anni in Egitto, 400 anni in Egitto, l'Egitto sappiamo che era un popolo politeista, basta che andiamo al museo di Egizio di Torino e ci rendiamo conto quante divinità, perfino il gatto diventava una specie di divinità, ecco, oltre che le stelle, gli sciacalli e compagnia, no? Gli stessi popoli romano, lo stesso popolo greco, i popoli babilonesi, erano tutti popoli politeisti. In realtà il popolo ebreo è l'unico popolo che crede in un unico Dio spirituale, teniamolo presente, spirituale e trascendente. Cioè trascendente vuol dire che non si identifica e non si identificava con le realtà concrete, che poteva essere il sole o il vento, non so, o il fuoco, come poteva essere magari anche logico che credessero al Dio, come magari gli egiziani che credevano in alcune stelle, in Iside o bene. Ora, questo popolo, ti domandi, ma com'è che questo popolo crede in un unico Dio? E pensate che siamo 1800 anni avanti Cristo, quindi migliaia di anni prima di Aristotele o di Platone e di filosofi greci. Va bene? Quindi, da dove gli viene a questo popolo questa convinzione che Dio è unico, spirituale e trascendente? Da dove gli viene? Se non ammettiamo una rivelazione diretta di Dio, che noi crediamo in Abramo, tanto per dare un nome, come la spieghiamo? Un popolo che viene è contaminato continuamente dal contatto con tutti i popoli pagani e lui continua a portare avanti un unico Dio. L'altra riflessione è questa. Noi continuiamo a pensare che il Dio degli ebrei sia il Dio solo degli ebrei, e infatti gli ebrei credevano che Dio fosse il loro Dio e che gli altri popoli avessero degli altri dei. Questa era la convinzione. Va bene, perfino al tempo di Gesù avevano questa convinzione qua. Non avevano ancora capito che il Dio era il Dio di tutti. Sarà Gesù a farcelo capire un po' alla volta. Ma al tempo di cui adesso noi parliamo, per esempio di Mosè o fino a Gesù, no, il popolo ebreo era convinto che ogni popolo aveva la propria divinità, che non era neanche proprio legato al popolo, era legata alla terra. Ogni popolo abita, prende possesso di una terra, di un ambiente, di uno spazio geografico, locale. Bene, là in quello spazio c'è un Dio e se mi sposto devo accettare il Dio magari dell'altra terra, dell'altra zona. Ma comunque il popolo ebreo erano convinti che il loro Dio fosse l'unico Dio loro, loro Dio. Gli altri c'erano delle altre divinità degli altri popoli, chiuso. E quindi, per esempio, succedeva che quando entravano in conflitto, perché hanno dovuto farsi strada per conquistare la terra di Cana, e poi non l'hanno conquistata, l'hanno invasa un po' alla volta, ma erano convinti, no, che quando entravano in conflitto con i popoli cananei, filistei, ferezei, gebusei, che erano là, che abitavano la terra di Canaan prima che arrivassero loro, abitavano già quelli che oggi sono i palestinesi, tanto per capirci, no? Bene, allora questi ebrei, se per caso entravano in conflitto e vincevano, erano convinti che il loro Dio fosse più forte del Dio degli altri. Se invece perdevano, erano convinti che l'altro Dio fosse più forte, quindi dovevano ricorrere a tanti altri, magari pentimenti, preghiere e riparazioni per recuperare il Dio che non li aveva difesi abbastanza. Quindi era un concetto anche modesto, se vogliamo, di Dio, però era un concetto infinitamente più eccelso, più alto di quello che avevano i popoli circostanti. Credevano in un Dio unico, ma pensavo che fosse il loro Dio. Però non era così. E il Dio degli ebrei è il Dio di tutti per quello. Erano loro che avevano il concetto che Dio fosse il loro Dio e difendesse loro e fosse soltanto il Dio, no, degli ebrei. No. Erano loro che... E quindi anche quando scrivono la Bibbia, teniamolo presente, quando scrivono la Bibbia è un ebreo che sta scrivendo e lui scrive pensando che Dio sia dalla sua parte e Dio difende la sua parte. No, si cita continuamente il fatto degli egiziani che inseguono gli ebrei oltre il confine, attraverso il Mar Rosso. No, come saranno... Come avranno affrontato quel Mar Rosso? Non lo so, ma probabilmente se possiamo ammettere, non so, usare un po' di fantasia, che il Mar Rosso fosse magari in quella zona dove passavano, fosse in bassa marea, e magari gli ebrei sono passati in bassa marea. E magari poi nel frattempo le maree hanno 6 ore almeno, no, e quando arrivano gli egiziani che li inseguivano, magari perché volevano riportarli in Egitto, magari si sono trovati con l'alta marea, ma gli ebrei che erano passati non si sono più visti inseguiti dai soldati egiziani e hanno pensato che fossero tutti morti nell'acqua, che fossero morti nel mare. Ma non era così. Il Dio era il Dio anche degli egiziani, come era il Dio dei babilonesi, era il Dio dei romani come dei greci, chiaramente. Dopo, ogni popolo in realtà gestisce e ha la sua storia, fa le sue scelte, no, che possono essere giuste o sbagliate. Se sono sbagliate le paga, e se sono giuste magari progredisce. Ma l'ebreo quando scrive, no, scrive pensando che Dio sia dalla sua parte e gli altri siano nemici, ma come sono nemici suoi, sono anche nemici di Dio. E quindi magari quando parla di Dio, l'ebreo che scrive libri di storia dell'Antico Testamento, anche i Salmi, anche i libri dei profeti, hanno tutti questo concetto qua. Quindi il Dio castiga i nemici, no, e salva, premia i buoni, che sono tutti gli ebrei. In realtà, ripeto, è un concetto che ha l'ebreo, che non è il concetto di Dio. Quello non è Dio che sta scrivendo, è un ebreo che sta scrivendo. E scrive la storia e interpreta la storia, i fatti che avvengono, no, li interpreta con la sua cultura, la sua mentalità. Quindi non vediamo il Dio, no, come se difendesse il popolo ebreo e fa morire tutti gli altri. Dio difende noi cristiani e fa morire, no, i palestinesi o gli ucraini e i bambini di fame. Non è così. Siamo noi che casomai facciamo la guerra e facciamo morire di fame migliaia e milioni di bambini o la gente in mare. Siamo noi. Dio in realtà fa di tutto per impedirlo. Ma se noi vogliamo tenerlo fuori e dire tu stai in parte, Dio sta anche in parte, perché Dio agisce con i millenni. Noi vorremmo... No, magari perché non ha salvato gli ebrei dalla Shoah, 6 milioni di ebrei morti nella guerra, no, con i campi di concentramento di Hitler. In realtà Dio agisce sempre attraverso gli avvenimenti, la storia nostra va cambiando e migliorando la storia, no? Con l'aiuto nostro, con il nostro ma se è vero che non ha salvato gli ebrei come non ha salvato tanti altri popoli magari, no, perché li volevamo noi massacrare, però se li vedessimo a distanza, anche il popolo ebreo nel deserto sono tutti morti ed è stata una disfatta per loro, come sono morti nella deportazione a Babilonia. Però adesso in Palestina, nello Stato di Israele, il popolo ebreo è un popolo salvato, è un popolo forte, è un popolo che sta addirittura imponendosi sugli altri. Dio, se così volessimo tirarlo in campo, ha salvato il suo popolo. Probabilmente adesso stanno facendo degli altri errori da un'altra parte, ma Dio è sempre per la nostra salvezza. Ecco, dopo dipende da noi magari usare quella salvezza là e non approfittarne, comportarci magari da persone. Al di là di questo, l'ultima cosa era quella che Antonio chiedeva, ciò che fa sì per cui un popolo possa essere da una massa diventare popolo. Ecco, in realtà, adesso stiamo parlando del popolo ebreo, sappiamo che è passato, diciamo, 40 anni nel deserto, non, ripeto, perché fosse grande il deserto da attraversare, ma perché aveva bisogno di diventare popolo, da dispersi dentro la comunità egiziana a diventare popolo. In realtà non sono mai diventati proprio popolo, perché ogni tribù ha conservato la sua entità. Ecco. Ma può essere che certe caratteristiche le avessero, per esempio la fede in un unico Dio, ripeto, trascendente. Ecco, lo scopo di possedere una terra, anche questo intento, arrivare a poter sentirsi padroni di una terra e poterla lavorare, quella terra, sentirsi in pace in quella terra, crea. Un'altra cosa che ha fatto certamente Mosè è creare giustizia, per esempio, cominciare a mettere delle regole. Quei 10 comandamenti di cui parliamo nell'Antico Testamento, come se Dio avesse dato i 10 comandamenti a Mosè, in realtà i 10 comandamenti c'erano anche prima. 10 o 7 o 12, non è importante. Cioè, ci sono delle norme, diciamo, fondamentali della vita, no? La salute, il non uccidere, il non far del male, il fare il bene, rispettare la famiglia, rispettare i tuoi genitori, aiutare chi è in difficoltà, no? Dirci la verità, specialmente non dire falsa testimonianza in tribunale per non condannare chi è innocente e non assolvere chi è colpevole. Cioè, ci sono delle norme, delle regole a livello, diciamo, di natura, che ogni uomo, nel momento che riflette su se stesso, sente il bisogno di osservare. Ecco, pensiamo al rispetto degli altri. No, sentiamo il bisogno di rispetto, come anche la natura, magari ce ne rendiamo conto a mano che cresciamo e maturiamo, però ci rendiamo conto che dobbiamo rispettare la vita anche degli altri, come dobbiamo rispettare anche la natura, no? E che bisogna dirci la verità. Adesso abbiamo fatto addirittura dei codici nelle nostre società più evolute. Bene, queste norme base, che sono alla base di tutte le leggi del mondo, ecco, era la legge che Mosè ha dato al suo popolo, ma c'era una legge che c'era già, non è che l'abbia inventata o lui ha pensato a fare una costituzione, quella che abbiamo anche noi. No, anche lui si è ritirato tutto il tempo necessario, dice la Bibbia, 40 giorni, cioè tutto il tempo necessario per mettere su carta qualcosa di preciso, delle norme di comportamento. Quelle norme di comportamento là, che per noi sono la Costituzione, sono anche quelle un elemento di unità. Noi ci ritroviamo, anche noi italiani, per esempio, ci ritroviamo nella Costituzione. E quindi magari vorremmo cambiarla o non lo osserviamo, però la Costituzione, come la bandiera, come, non so, il Parlamento, come un governo, come la magistratura, come la burocrazia, fa di questo popolo, nostro popolo, fa italiani, va bene? L'arte, la originalità. Bene, ogni popolo ha, diciamo, nel momento che si incontra, si unisce, cammina insieme, no, mette in atto delle caratteristiche che lo costituisce come popolo. E ci sono popoli che hanno delle caratteristiche ben precise e magari si avvertono. Ecco, sono popoli che sono più tagabrighe e altri che sono più pacifici. Per esempio gli svizzeri non hanno mai fatto una guerra, per esempio, neanche i cinesi non hanno mai fatto una guerra, mentre ci sono altri popoli, per esempio pensiamo ai mongoli quando erano, no, anni dietro naturalmente, o i musulmani in altri tempi, anche i cristiani cattolici erano guerrafondai. No, a un certo momento magari si matura, ecco, e quella maturazione ci dà un po' il senso di una unità di un popolo, alcune caratteristiche, per esempio il senso civico. Noi italiani abbiamo, per esempio, io credo, meno senso civico dei francesi, anche se i francesi hanno un po' la puzzetta sotto il naso, però hanno un senso civico più spiccato. Ecco, noi in realtà non riusciamo a metterci d'accordo neanche su una partita di calcio o una bocciofila. Ecco, siamo così, abbiamo delle caratteristiche, magari siamo dei artisti per certi versi e troviamo, no, l'arte che abbiamo avuto noi, o Dante, o personaggi, artisti che altri non hanno certamente avuto, anche questi costituiscono un senso di unità e di, diciamo, di appartenenza, ci troviamo. Cioè ci sono delle caratteristiche per cui un popolo, se torniamo al popolo ebreo, no, la Costituzione di Mosè, che era che possiamo riassumere, in realtà non è solo i 10 comandamenti, perché è molto più complesso, ecco, quei 10 comandamenti, pensiamo entrare in una terra che diventa la terra promessa da Dio, costituisce di questo popolo, pensiamo l'arca dell'alleanza, pensiamo il culto religioso, ecco, fa di quel popolo là, fa un popolo che ha un'anima, e loro si definivano il popolo di Dio, ecco, nel senso di Dio di cui abbiamo parlato prima. Ecco, chiedo scusa se ho preso molto tempo, ma volevo magari approfondire alcuni concetti e spero di avere risposto ad Antonio, se non altro. Sì, pronto?
Ciao, sono Piero.
Piero?
Sì.
Salve Piero.
Posso?
Prego.
No, ti ho telefonato perché ho sentito che hai fatto un discorso che condivido, cioè della gente problematica che perché siamo sempre portati a dover comprendere, mai a essere compresi.
Ah.
I latini dicevano in media stato virtus. Cioè, ha tanti diritti, tutele, ci sono anche dei doveri di approccio alla convivenza civile e rispetto della gente. E io sento sempre questa, la solita novella, razzismo, sei d'accordo?
Sì,
cioè,
sì,
viene,
certo.
Viene usato, secondo me, un po' abbastanza a vanvera, perché no, cioè, col politicamente corretto, col religioso corretto, non si ammette, non si fa una fotografia realistica di quello che è la realtà, sempre in virtù di ideologie, di formalismi, di... Cioè, non è che tu in casa ti metti un gatto, ti metti un cane, c'è qualcuno che anche il maialino vietnamita mi dicono che sono intelligentissimi, non è che ti metti in casa un serpente, il serpente morde anche il benefattore, no? Ti ricordi quella... quella favola un po' prolissa, vidi una vipera moribonda, impietosito, era in mezzo al ghiaccio, alla neve, la raccolsi, gli diedi da rifocillare, gli diedi affetto, calore, gli diedi da mangiare, appena si riebbe vi morse.
Certo.
E oggi come oggi, certe etnie, tu senti, adesso hanno dovuto fare una legge contro la violenza negli ospedali. Se vai a vedere sono sempre le solite etnie. Lo so anch'io che se vogliamo comprendere tutti ci dobbiamo caricare il mondo sulle spalle, ma ti carichi il mondo sulle palle, muori. Cioè, ognuno ha nella vita ognuno nasce con uno zainetto di 30, 40, 50 kg, ipotesi, no? Cioè, tu puoi allungare una mano e sollevare 10, 20 kg di uno. Se dopo ci sono quelli che in virtù del buonismo, tra virgolette furbacchioni, ti scaricano lo zainetto sulle spalle, tu muori e loro si strafogano. Cioè, al di là dei dettami religiosi, anche perché sai come la penso, se Gesù Cristo risuscita e vede, non so, arriva a Padova, vede i gesuiti che smantellano l'Antoniano e fanno tutte le cose religiose, tutti ostelli di lusso, tutti appartamenti di lusso, tutte speculazioni edilizie, voglio dire, non è che in Vaticano vedi la povera gente o vedi gli accattoni per le strade, in Vaticano non entra nessuno. E perciò, tornando a bomba, razzismo, oggettivamente bisogna accettare una certa realtà. Quando leggi sul giornale che a uno gli ha bruciato la casa, chiaro non è un modo ortodosso, chiaro che chi ha reagito così è un delinquente da condannare, ma evidentemente uno che gli ha bruciato la casa, la macchina, che gli tirano le bastonate, evidentemente non è un santo. Cioè, noi siamo sempre pronti a... Cioè, i media stat virtus, bisognerebbe cominciare un po' a vedere in un pronto soccorso dove arriva alle 5 di mattina l'operaio che a 60 anni è caduto dall'impalcatura per mantenere e aiutare la figlia magari vedova, e arrivano due spacciatori che si sono accoltellati, fanno casino e passano davanti a quel povero Cristo che magari sta urlando di male perché ha qualche problema urgente. Perché questa è poi la realtà. Razzismo, che vuol dire razzismo? Cioè, se tu sei in chiesa, arrivano due nigeriani che loro sono abituati a gridare, tu sei contento, anche se sei un prete, se vivi per l'amore, per l'accettazione di tutti. Ti fa piacere quando ti urlano due nigeriani sulle orecchie?
Chiaro.
Eh?
No, chiaramente. No,
cioè, bisognerebbe domande sono... a uscire dal formalismo, dall'accettazione, dall'ipocrisia. Cioè, penso che il tema, oggi il primo tema dovrebbe essere l'ipocrisia. L'ipocrisia. Cioè, una entra in chiesa col bambino che tutta la messa strilla. Ma è poverina il bambino che strilla. Ma secondo te, una persona per bene, una persona che vive e lascia vivere, entra in chiesa e ascolta la messa con un bambino che strilla per un'ora?
Sì, ma Piero, non è questione di ipocrisia, è questione di buonsenso. Basta poco a volte,
Ok, tanti stranieri che arrivano qui in Italia, secondo me la maggior parte sono persone per bene. Io ho conosciuto stranieri, ho conosciuto veramente persone meravigliose. Però, cioè, loro stanno alla gentaglia, tra virgolette, come noi stavamo ai mafiosi. Cioè, tu andavi in America negli anni 60, italiano mafioso. No, io sono mafioso. È come la barzelletta che il palermitano gli dico, tu ma minchia, io sono un mafioso, questo me l'ha detto due volte, me lo sono scucciato, e che hai fatto? Gli ho sparato. Cioè, alla fine lo straniero che ha il connazionale che viene qui a delinquere lo condanna per primo lui, però poi ci dovrebbe essere uno Stato, ma lo Stato è la politica è la gente e la forma mentale di pensare, di adeguarsi al sistema, ma non in un contesto egoistico, capitalistico, di destra, di sinistra, in un contesto, quello che hai detto tu, per quello ti ho chiamato, buon senso. Cioè, i temi dovrebbero essere l'ipocrisia e il buon senso. Quante cose cambierebbero? Quante leggi sarebbero? Chiaro che il gran casino, il gran disordine, porta il bisogno di ordine allo stato di polizia. Quando, cioè, si accetta un certo caos, no? Quello è propedeutico a che cosa? Alla dittatura. Cioè, voler, ma però sempre con i deboli, non con i colletti bianchi, ma siamo tutti d'accordo su questo, però con questo, con questa chiacchiera qua ti fai inchinocchiare e gli dai l'assist al sistema dittatoriale. Come adesso ne ho sentito che ma hanno saltato i medici, però loro sono quelli del Covid, quelli che sono stati supini a questo scempio, a questa porcheria, a questa... Loro, cioè, come diceva Don Abbondio, il coraggio non è che te lo regali, o ce l'hai o non ce l'hai. È chiaro che se io faccio il medico in ospedale, intanto pronto soccorso ci sono i poveracci. I baroni, quelli 50-60 anni, quelli da 200 bombe a 10 minuti, quelli che si sono fatti l'esperienza know-how sul popolino, perché è ricco, non è che vada al medicuzzo di 30 anni, 35, vada quello di 50 che si è fatto un nome, che ha avuto una buona scuola, è quello di 50 che si è laureato con i soldi della collettività, perché in America se vuoi laurearti in medicina devi cacciare 300-400 mila euro, se non li hai farai debiti, quando lavori li paghi. E anche il tirocinio in ospedale è un'accettazione di un lavoro, cioè voglio dire, sperimentale sulla pelle della povera gente, e anche quello lo devi pagare con uno stipendio basso in qualche modo. Non è che poi pigli e vai all'estero e dici, ah ma io ho 50 anni, sono richiesto, mi danno 20.000 euro al mese. Sì, ma allora mi paghi la laurea, il numero chiuso, cioè l'ipocrisia, andare... Cioè tanti romanzi, racconti che ci facciamo dovrebbero fare sintesi e dire ma tutto questo ragionamento come impatta domani mattina sulla nostra vita quotidiana a livello di giustizia? Perché dicono che la giustizia non è in questo mondo, la giustizia è giustizia divina. Però voglio dire, c'è anche chi dice io lavorerei un pochino anche qua, un po' di buonsenso. Come tu hai detto, no? Il buon senso dice Israele, questi, cioè, non ho parole per quello che stanno combinando questi. E chiaramente chi gli regge il sacco è perché dentro un sistema che deve, cioè, è suddito, come quei medici che in ospedale facevano il vaccino. Cioè, tanti sapevano che cacchio combinavano, però tengo famiglia, non avevano... Cioè, io penso che anche le parabole... come infatti io l'ho detto Albino, cioè, sei meraviglioso tu, perché tutte le tue parabole poi sono sfumate, sono filtrate, le porti al buon senso, alla quotidianità. Cioè metti i piedi per terra e dici, boh, allora ha predicato così, la morale è così, allora noi cosa possiamo fare? Ma non in un contesto utopistico. E ti dico l'ultima minchiata, no, la casa a tutti, e se case non ce ne sono per tutti, però ci sono milioni di poveracci, ma allora la casa, facciamo case da 20 metri, 30 metri, oggi come oggi con i prodigi architettonici, ci sono i camper da 200.000 euro che in 15 metri sono lussuosissimi, cioè facciamo case da 20-30 metri. Perché quello che è proprio disagiato, quello neanche si rende conto se dorme in stazione o se dorme su 30 metri, anzi 30 metri per lui è una suite. Se l'altro è un furbacchione che vuole vivere a spese della collettività, magari con la casa in montagna, la casa al mare, la macchina intestata al cugino, perché io se li conosco io vuol dire ne conosco parecchi, vuol dire che sono tanti, allora diamo 20-30 metri, ti facciamo stare strettino. Perché se quello si compra 40 metri e fa 20 anni di mutuo, allora è completamente cretino. Cioè la società, al di là di destra, sinistra, capitalistica, comunista, cioè deve essere premiante per le persone per bene. Persona per bene è quella che fa un lavoro per sé e per la collettività e non disturba, non rompe le palle, non è fucina di leggi dittatoriali. Grazie di tutto lo spazio che mi ha, chiedo scusa se ho rotto le palle a qualcuno, voi sono lunghetti. Ciao, grazie.
Ciao Pietro. Sì, ben condivido. Volevo sottolineare un aspetto che avevi accennato adesso, che è vero, non c'entra magari con il Vangelo, ma se noi lasciamo e trascuriamo no, che avvenga avanti, non so, un certo lassismo, un certo caos, no, ognuno fa quello che vuole. Credo che abbiamo seguito tutti l'altro giorno quella situazione a Trento alla sera, diventa anche Trento, che è una città del tutto semplice a livello quasi familiare, diventa una periferia da sudamericana, È chiaro che una volta che si lascia correre certe infrazioni, no, si lascia andare, si arriva al caos e poi si arriva alla dittatura. Questo è vero. Non vedo bene questa realtà, non c'è dubbio. Telefonate sono aperte, se qualcuno volesse chiamare, ecco, può chiamare. Intanto metto su un po' di musica per, ecco. Si è parlato di senso civico prima, si è parlato di senso civico per creare comunità, per creare, diciamo, popolo. Ecco, noi italiani abbiamo questa caratteristica, siamo profondamente egoisti, se ne freghiamo degli altri per fare quello che ci interessa, e questo è un guaio grosso. Sì, pronto?
Sono pronto anch'io.
Sì.
Bisogna essere pronti tutti e due, è un piacere ascoltarvi e sentirvi.
Ciao, cos'è sto rumoretino?
C'è un rumore?
No, dimmi.
No, volevo dire, secondo te, un invalido, come io, Tino della Fisarmonica, sono un invalido. Non è che io mi sono scelto una malattia per essere invalido. Mi è capitata?
Certo.
E anche, dicono, tanti amici mi chiamano e dice: sai che poverino, questo mio collega, questo mio parente, c'ha un brutto male. Ma io faccio un discorso da sprovveduto. Ma noi possiamo scegliere un bel male? Esiste un bel male che posso andare in farmacia, non so, in ospedale, a scegliere un bel male? Perché questo ha un brutto male. Io domando, io sono invalido, ho dovuto lavorare 41 anni. E poi su questo posto che ho lavorato, che è la Banca Popolare di Vicenza, il presidente col direttore generale, tutti quanti che io ho, mi hanno portato via tutti i 41 anni di lavoro, compreso la liquidazione che ho lasciato là. Io che ricevevo le telefonate che rubavano sulle agenzie, col furgone agganciavano le bussole, tiravano via tutto, chiudevano gli impiegati sulla stanza o del bagno, della toilette o nella stanza del direttore, io avvisavo Padova Controlli oppure Latuniano. Io ho appena sentito quell'amico Pietro che parla bene, proprio parla bene, un oratore, ti dico che è bravo Pietro, è bravo Dennis, è bravo Giuliano, tutti sono bravi esperti. Io sono un sprovveduto riguardante questa materia. Ma questa Corte Costituzionale, questa Carta Costituzionale fatta nell'aprile 1946, che siamo ai 79 anni, cosa ha fatto per me? Per me e tanti invalidi. Che ho questa soddisfazione solamente, ti dico Franco, che io ho pagato luce, acqua, gas, tutto quanto, e adesso per andare su questa casa di riposo, che invece la chiamo casa di pena, hanno portato delle cifre che sono stato in giro, che io con la pensione che ho non pago neanche la mia retta, non la retta di mia moglie. Non pagando mi metteranno in galera i due palazzi e risolvo il problema. Pare che sia una proposta oppure una provocazione, ma questo è il domani mio, dopo aver lavorato tutta una vita, che non ho neanche i soldi per pagare questa casa di riposo, che là siamo lavati, curati, abbiamo il medico che è sul capezzale dalla mattina alla sera. Prendiamo il raffreddore e c'è subito il dottore, là siamo messi a posto. Tutti con questa frase, ho messo il mio familiare, il mio congiunto in casa di riposo e lavato, curato. Lavato, curato, col medico, appena che arriva che ha un giorno di febbre, ti portano in ospedale, non c'è il medico. e devi lavare gli indumenti e pagarli da parte. Ti lavano solo le lenzuola. E se questo non porta il cucchiaio alla bocca, devi andare tu o paghi uno. Questi sono i fatti. Abbiamo fatto le infrastrutture, abbiamo gli assistenti sociali che il povero vecchio deve sapere qualche notizia andando al supermercato, andando in farmacia, ma tu sai che sei così e tu hai il diritto di avere questo. Il medico, questo assistente sociale, quando che si trova su qualche paese, deve guardare quanti civetti che ha e convocarli e dire: tu hai diritto di avere questo, 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 questo. No che lui venga a sapere da Pinco Palino. Io non ascolto le radio, ma c'è tanto radio private che c'è tanti reclam che si ripetono tutti quanti. La pubblicità di questa pubblicità di reclam, una volta si chiamava reclam, adesso si chiama pubblicità. Noi veniamo informati che dicono una notizia sbagliando il nome, sbagliando le date, sbagliando gli orari. Uno dice, siamo da anni in mezzo a falsità, ladrocinio e omicidio tutti i giorni, perché il mondo vuole questo. Tino, il fisarmonicista, non vuole questo, ma accetto perché la maggioranza vuole questo. La maggioranza non vuole la pace, vuole la guerra, vuole avere ragione. Le persone sono tutte intelligenti, io invece sono un sprovveduto, non sono intelligente. Sanno barcamenare, ma mi sembra che siano come Schettino, che ha il fondale, e quando che hanno una star vicino perdono la testa. Ti voglio dire grazie perché ti ho ascoltato e è sempre un piacere ascoltarti.
Ciao Tino, buona giornata.
Saluto Antonio, saluto Denis, saluto Piero, saluto questi che mi piace sentirvi, perché io ho bisogno di imparare, io sono un scolaro ansioso di imparare.
Grazie Tino.
Ma andiamo a Roma, come che ho fatto io una volta, perché volevano portare via. Andiamo a Roma che c'era il presidente del consiglio di Mita. E allora non avevo il telefonino come adesso che si può avvisare mandando un messaggio a tutti. Dovevo fare la telefonata ad ogni uno. Ho avvisato tutte le unioni italiane cieche dell'Italia io, decidendo i tre giorni in piazza San Giovanni, in piazza Giovanni là a Roma, e ho organizzato quei pullman, quei treni e tutto quanto. Ho fatto un lavoraccio, ma non hanno più toccato quella cosa là. Non si va là a fare violenza, spaccare, rompere, perché tanto loro, se tu rompi, chiamano la ditta, la mettono di nuovo a posto e dopo paghiamo tutti. Ti voglio dire grazie, levo disturbo e vi chiedo perdono
Tino.
A tutti.
Ciao, ciao. Sì, volevo sottolineare magari un paio di passaggi, perché Tino torna con una certa frequenza su questo punto, no, della casa di riposo. Nessuno ci va volentieri in casa di riposo, chiaramente, nessuno. Intanto Tino sei a casa e quindi ci auguriamo che tu possa stare a casa tua come io ora a casa mia, perché io sono anche più vecchio di te, ma vorremmo poter stare a casa nostra, ed è quello che vogliono tutti, le persone anziane o non anziane, con invalidità o no, ed è quello che ti auguriamo. Intanto sei ancora a casa e quindi sta a casa più che puoi. Ecco, l'altra cosa, credo, la gente fa la guerra, ma chi vuole fare la guerra non è la gente, non credo che sia la gente vuole la pace. E Zelensky e Putin e magari la Meloni, può essere Berlusconi, può essere Trump, può essere la Harris, non so, sono i capi di Stato che vogliono una guerra, voglio far vedere quanto bravi sono, no, ma la gente non vuole la guerra, non lo credo. Che poi siamo attaccabrighe, sì, che siamo baruffanti, sì, ma non vogliamo la guerra, non credo, nessuno vuole la guerra. Vogliamo la pace, sono i potenti che vogliono far vedere quanto bravi sono e allora hanno bisogno di fare la guerra per dimostrare la loro forza, ed è la guerra che portano avanti adesso, no, l'Ucraina e la Russia, per far vedere, sperando che di vincere la Russia, ma uno ha perso la testa per pensare di vincere la Russia. La Russia non è Putin, la Russia è un continente, è una potenza, no, che, ma cosa vuol dire vincere la guerra? Cosa vuol dire vincere la Russia? Cosa vuol dire vincere anche l'Ucraina? Cosa vuol dire? Spaccare tutto, rompere tutto, ammazzare tutti? E beh, allora abbiamo risolto il problema. Sono scelte, no, che solo i potenti fanno, perché perdono la testa, e gente che vuole far vedere quanto bravi sono, ma in realtà che sta pagando poi è sempre la gente che paga. Come se ci sono tanti da Centro Africa che vogliono venire in Europa, è perché nella loro terra ci sono i dittatori, c'è la guerra in Centro Africa, tutto il Centro Africa è praticamente sta morendo tra guerre, violenze di bande armate, mercenari, sta morendo di AIDS, sta morendo di fame, di sete, sta morendo perché è troppo ricca e vengono sfruttati. L'Africa sta morendo per questo e la gente scappa naturalmente per poter salvarsi, ma non vorrebbe venire in Europa, anche il povero vorrebbe stare al suo paese, ma vengono mandati via perché i loro paesi, i dittatori, fanno affari con i nostri dittatori e della gente se ne frega, questo non c'è dubbio. Ecco, il telefono aperto se qualcuno volesse chiamare, e riprendo un attimo anche la seconda lettura, visto che abbiamo ancora un po' di tempo. La lettera, ho detto che nella liturgia noi praticamente da dopo la riforma del Concilio Vaticano II siamo in grado di leggere praticamente tutto il Nuovo Testamento. E allora, come esempio, volevo prendere la seconda lettura che è presa dall'Apostolo Giacomo. Questo Giacomo qua era, diciamo, il primo vescovo di Gerusalemme, perché Giacomo era un personaggio di una certa serietà, era una persona matura. E quando Gesù è salito al cielo è stato fatto... sì, rispondo intanto. Sì, pronto?
Buongiorno Roberto.
Sì, ciao Roberto.
Io devo dire che sei una persona più accorta di me, anche più colta, diciamo. E ho fatto caso, diciamo, no, altri ormai, in me mette sotto tortura, diciamo, che è un'informazione, è una narrazione che quattro testate che detta, diciamo, è detta il tema ormai è settimanale. La sanità, per esempio, vedi, mi ricordo una campagna elettorale che ha fatto nel 2016 Luca Zaia, e che ha detto che se andiamo avanti così nel 2025-2030 non avremo più medici di famiglia. Tutti che si è venuto da ridere perché il ministro, diciamo, gli era donato il colore politico che era il governo. Morale della favola, del mio fuori, diciamo, che tutti i giornali, diciamo, che si accorge adesso che i medici, non si può medici fa me, no, no, va via i medici degli ospedali, come che ha detto prima il signor Piero. Il motivo qua ieri, che siccome che il gruppo che gestiva Repubblica prima, che aveva una delle più grosse catene, diciamo, di sanità privata in Italia, compreso il gruppo dopo che era il gruppo San Donato, e dopo il gruppo Angelucci e via cantante, allora che andava molto bene che i medici passassero da sanità pubblica a sanità privata. Adesso che stesso gruppo dei giornali praticamente, che se l'ha preso, che andava molto meglio criticare magari i Marchionne, Fiat, eccetera, eccetera. Adesso lo stesso gruppo dei giornali sta a comprare Sabine Cagliari Imperi da gruppo Fiat, o Agnelli, o Elka, o Chiperosi, adesso gli scopre la sanità. Vedo che diciamo, anche i principali diciamo, dirigenti del Partito Democratico, in testa diciamo, la segretaria e tutti qui che tutti i giorni sui tabernacoli televisivi, in mente la sanità pubblica, il lavoro pubblico, il lavoro e l'immigrazione. Questo io realmente questo mi fa una riflessione che il lavoro lo ha distrutto durante il periodo che il segretario del Partito Democratico è eletto due volte, non una, due volte, che adesso praticamente l'è bistrattato tutti, cioè Renzi, e che ha distrutto il mondo del lavoro, no? E ha distrutto questi. E Regione Puglia, era uno della Democrazia Cristiana che la sta manda via perché la sta inquisito, che c'è poi una vendola che ha detto mica sconfiggerò il caporalato, vendola. 10 anni caporalato uguale, ora se andiamo un po' altro di sinistra parliamo 10 anni anche io, questo che c'è adesso, e caporalato come prima anche peggio. Ora vedi, le volte quando che si dice, io ho fatto un'osservazione, se avevo detto nel 2022, quando che era Draghi, presidente del Consiglio, con tutti i partiti, perché i Fratelli d'Italia, ma gli poteva mettere 10, 20, 30 miliardi sulla sanità, perché gli aveva tagliato, al manco qui gli aveva tagliato durante il periodo, diciamo, dal 2013 al 2022, con il Partito Democratico, sempre col ministro suo di Ori, ma era meglio che gli ha messi. E la vede che è una presa per il culo, cioè Noandri praticamente ne fa parlare. Adesso c'è l'emergenza carceri, pare che adesso l'emergenza carceri, quindi tutti che da fuoco è colpa di questo governo qua. Ma se durante il periodo del 2017 che ha licenziato, che ha fatto andare in pensione 3.000 guardie carcerarie, perché gli aveva da fare i tagli, cioè gli ha mandato in pensione, gli ha messo a carico dell'Inps, capisce bene che questi qua praticamente va bene solo fare propaganda, ma parlo di tutti i 6 partiti, non voglio mica, adesso perché se questi e ora si accorge di tutto. Ecco, ringrazio tanto che mi ha fatto parlare, ringrazio.
Salve Roberto, sì ma condivido Roberto quello che diceva, ecco, quello che si dice a livello politico-filosofico, no, fare politica è una cosa, essere uno statista è un'altra cosa. Ecco, abbiamo politici che non sono statisti, questa è la questione, e vedono 20 centimetri, ma non adesso, almeno da 30 anni, hanno distrutto sanità, scuola, servizi, la sicurezza del territorio, hanno lasciato andare la cosa che poi si riflette nelle carceri, nei giovani, nelle periferie. Ecco, fare i statisti, essere statisti è un'altra cosa. E non so, può darsi che in Italia non abbiamo statisti, o quelli che sono gli statisti che sarebbero in grado, che vedono un metro più in là, no, quelli non li vogliamo perché sono bravi, e quella è la questione. Diceva Enzo Biagi, che era un grande personaggio e che hanno tirato via dalla televisione perché Berlusconi, no, col suo edito l'aveva emarginato, via Biagi, che era uno dei pochi giornalisti seri e che non si lasciava comprare, no, che quando il servizio televisivo era canali 1, 2 e 3, no, uno a Democrazia, un altro i socialisti e il terzo era dei comunisti. E allora Biagi una volta ha detto che hanno eletto 3 presidenti, no, senza dire quali. Di destra, un altro di sinistra e un altro bravo. Ecco, questo è il problema, che a volte abbiamo di poveracci che governano 60 milioni di italiani. E mi ricordo quello che veniva alla televisione in canottiera, no, col sigaro in bocca, e noi eravamo in balia di questa gente qua, ecco, o di Moroni, tanto per dire, ecco, altro che grandi politici, perché magari fanno il boom di voti. È chiaro che ci buttiamo da una parte all'altra pur di trovare qualcuno che è in grado o si spera sia in grado di reggere, ma dopo, alla prova dei fatti, dopo 2 mesi ti rendi conto, da Draghi a Monti a Letta, per carità, no, ti rendi conto che non avevi niente per le mani? Sì, pronto?
Buongiorno, Don Franco, sono Denis.
Ciao, Denis.
Ma il problema, secondo me, al di là di che la colpa è sempre di chi vota, no? Perché se voti per la Meloni hai sbagliato, se voti per la Slagna hai sbagliato, se speri che ci arrivi il PD buono, sbagli ancora. Ma il problema, perché se lo sento ripetere a suon battuto da una persona che chi non va a votare è un delinquente quasi, un irresponsabile. Il problema è quali sono i valori che contano? La dignità, il lavoro, la correttezza, l'armonia? Sono questi i valori che contano per la società in generale, ma non soltanto in Italia, ma penso nell'intero mondo, o perlomeno nel cosiddetto mondo sviluppato. I valori sono i soldi. Chi non fa i soldi è un cretino. Chi non ha la macchina lunga 17 metri è un buono a nulla. Questi sono i valori. Questi sono i valori che ci hanno sempre inculcato da sempre, specialmente da dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cioè, stiamo vivendo un periodo, e la gente mi sembra che non se ne stia rendendo conto, dove i cosiddetti diritti fondamentali sono violati, ma non in Italia, non solo in Italia. Cioè, stiamo assistendo a una guerra, a un genocidio, stiamo assistendo letteralmente a un genocidio sulla base del fatto che un presunto Dio avrebbe promesso la terra che viene definita santa, altro che santa, a un popolo che non esiste, e questo lo diceva un certo Ben Gurion quando sono arrivati là, diceva che gli unici semiti, se è vera la favola di Adamo ed Eva, gli unici semiti erano i palestinesi, e noi stiamo accettando tutto questo e ce la prendiamo con Renzi, con i cattivoni che fanno i soldi rubando agli altri, e non ci preoccupiamo di questo? Non ci preoccupiamo del fatto che stanno massacrando milioni di persone, perché sono milioni di persone che rischiano di morire, tra Gaza e sono già morti a centinaia di migliaia, non 40.000, 50.000, perché hanno rado al suolo una striscia che se è 10 km di larghezza per 40 km è un anno che stanno massacrando la gente, i bambini, e noi ci preoccupiamo di Renzi o di cioè, è una cosa veramente ridicola, perché non è che si limiteranno alla, perché prima o poi, siccome da anni ormai, da quando lo dico da tempo, da quando dal regno di Santo Obama Vergine Martire, il 52% degli operai americani fabbricano armi, queste poi le devono usare. Non so se sono di sinistra o di destra, se sono intelligenti o stupide, ma le usano. Il 70% delle armi prodotte sono commercializzate negli Stati Uniti e le usano sempre da altre parti. Da loro invece ci sono sparatorie tutti i giorni, massacri tutti i giorni nelle scuole, negli ospedali. Noi ci preoccupiamo di Renzi o di chi vota Renzi o di chi vota la Meloni? È veramente ridicolo dal mio punto di vista. Perché o ci svegliamo e cominciamo a pensare non di cambiare il mondo, ma di cambiare almeno noi stessi, il modo di atteggiarci con gli altri, insomma, perché vedo che c'è un'ipocrisia veramente galoppante. Buona giornata.
Ciao Denis. Allora, sì, può essere che a te ne interessi Renzi o la Meloni. In realtà, io credo che tutti i nostri politici, ma se fossero un po', diciamo, gli statisti, avrebbero preso posizione anche nei confronti dell'America, Denis. No, non possiamo essere succubi dell'America da sempre. È finita la guerra, vamo di dei debiti certamente di riconoscenza, ma li abbiamo già pagati con gli interessi quei debiti là. Dovremmo prendere le distanze dall'America, che non abbiamo statisti, né Macron, né Scholz, né Orban, né, abbiamo mezze cartucce, e questo è il problema. Se avessero coraggio prenderebbero posizione e probabilmente riuscirebbero anche a fermare la guerra in Ucraina e anche a Gaza, se avessimo noi dei statisti qua in Europa, perché siamo noi fondamentalmente che li finanziamo. Se abbandonassimo l'America, l'America probabilmente non verrebbe più a finanziare la guerra neanche con Al-Zaleski, perché non ha interessi. La colpa è per quanto riguarda il voto, Dennis. Se io non vado a votare, io qualche volta voto di qua e di là perché vorrei trovare anch'io una persona degna che merita. Dopo 3 mesi ti accorgi che quello che hai votato era un poveraccio e pensavi di poterti appoggiare. Ma vado a votare perché non voglio lasciare agli altri la responsabilità di decidere per me. Voglio io decidere, per questo vado. Perché dopo, quando le cose vanno come stanno andando, Renzi o non Renzi, in realtà sono responsabile se non ho votato. E se ho votato posso anche permettermi di parlare. E come prete scrivo e parlo e prendo posizione contro i politici. Da quando c'era Andreotti, da quando c'era Craxi, da quando c'era Berlusconi e compagnia. Se vado a votare ho diritto anche di esprimere un concetto. Se non vado devo lasciare agli altri e quindi devo tacere. Ecco. Ma ti dico, credo che i nostri politici hanno delle colpe gravi perché non prendono seriamente posizione, oppure al massimo dicono una parola ma finisce là. No, devono essere concordi e insieme fanno una forza. Ringrazio comunque tutti coloro che hanno telefonato e che hanno ascoltato, che hanno avuto pazienza di ascoltare. Saluto tutti, vi auguro di essere sereni, di stare bene, ecco, nonostante la situazione, di avere un po' di serenità.